Dario Fo, il genio giullare di Ira Rubini.
Eppure voi ragazze piangerete se tra ma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine.
Questo celebre brano di Fo Carpi ci introduce alla seconda puntata della nostra scorribanda radiofonica nella storia del Nobel giullare Dario Fo, che diceva di sé, con il consueto sarcasmo: gli autori negano che io sia un autore, gli attori negano che io sia un attore. Gli autori dicono: tu sei un attore che fa l'autore. Gli attori dicono: tu sei un autore che fa l'attore. Nessuno mi vuole nella sua categoria, mi tollerano solo gli scenografi. Il genio di Fo, sostenuto e ispirato da Franca Rame, comincia ad affermarsi. Le sue farse si fanno più elaborate, anche se restano fondamentali come base per i lavori successivi e incorporano canzoni destinate a sopravvivere alle produzioni di cui fanno parte. Lo stesso Fo ha più volte ammesso di dovere molto alle farse, come ha dichiarato nel libro di Chiara Valentini, La storia di Dario Fo. Le farse, spiega Fo, erano state per me un'esercitazione importantissima per capire come si scrive un testo teatrale. Avevo imparato a smontare e a rimontare i meccanismi della comicità, a scrivere direttamente per la scena senza nessun passaggio letterario, e avevo capito anche quante cose vecchie e inutili c'erano in tanti testi teatrali, nel teatro di parole. Un punto di svolta è il debutto di Anche gli arcangeli giocano a Flipper, ispirato a una novella di Frassinetti in cui un uomo, per un errore burocratico, viene registrato all'anagrafe come cane. Il testo è popolato da personaggi proletari e da sbandati e per la prima volta si menzionano i giullari. Dario e Franca intanto cominciano a essere oggetto dell'interesse dei rotocalchi, girano caroselli, frequentano locali alla moda, non senza qualche esitazione e crisi di coscienza momentanea. Inoltre, la fama di Fo comincia a travalicare i confini nazionali. È nel 60 che Gli arcangeli non giocano a Flipper viene rappresentata in Jugoslavia alla Commedia di Zagabria da una compagnia locale. La messa in scena insiste molto sulla satira della burocrazia. Le critiche parlano con entusiasmo del commediografo italiano Dario Fo, lodano le sue trovate più paradossali, come la conversazione finale del protagonista con gli arcangeli, in cui vedono lo stesso stile del finale di Miracolo a Milano di De Sica. Da allora i testi di Fo verranno spesso rappresentati all'estero, in Francia, in Germania, nei paesi del nord, smentendo la convinzione di molti critici italiani che questo teatro possa reggersi solo grazie alla presenza in scena dello stesso Fo, alle sue straordinarie capacità recitative e non abbia invece una propria vita autonoma, non sia un meccanismo teatrale che anche altri possono benissimo far funzionare. In particolare, Fo diventa popolarissimo in Finlandia, in Norvegia e in Svezia. Nel 62, per esempio, esce ad Oslo un volume rassegna in cui ogni 5 anni si pubblicano i migliori testi del teatro contemporaneo. Le farse di Fo sono affiancate ai testi di Ionesco e di Beckett, i maestri dell'assurdo. L'anno dopo, in Francia, dove aveva presentato la comica finale, Fo viene definito il comico più geniale del Novecento dopo Charlot. E poi arriva la televisione, il regista Vito Molinari, che li accompagnerà, Dario e Franca, nella loro prima e breve esperienza sul piccolo schermo, disse: Dario Fo è un genio. No, non geniale. È un genio, nel vero senso della parola. Pensa, agisce, scrive, parla in anticipo di 20-30 anni su mode, tempi ed eventi.
Popolo del miracolo.
Di canto e contro canto, di petto. cantar. Evitiamo di pensare, per non polemizzare, mettiamoci a cantare.
Facciamo cantare gli orfani, le vedove che piangono e gli operai in sciopero, lasciamoli cantare.
Questa era la sigla di Canzonissima del 1962, il più celebre varietà musicale italiano dell'epoca. Scrive ancora Chiara Valentini. I 15 milioni di italiani che venerdì 12 ottobre 1962 si erano piazzati davanti al video per assistere alla prima puntata del varietà più popolare dell'anno, Canzonissima, erano rimasti fin dall'inizio sconcertati. Terminata la polemica sigla d'apertura, appariva sul video la coppia Dario Fo-Franca Rame in uno sketch con delle battute decisamente insolite. Guarda un po', mio marito, un intellettuale, un anticonformista, si è ridotto a fare il Mike Buongiorno, diceva Franca Rame. E in un crescendo di allusioni saltavano fuori i barboni che se la prendevano con i ricconi di Milano, i tedeschi nazisti. Tutto questo mentre i cantanti più zuccherosi del momento, Luciano Taglioli, Achille Togliani, Vilma De Angelis, si inserivano come fantasmi di un altro pianeta a mettere in lizza i loro tanghi del mare e le loro serenate per il gran premio finale dei 150 milioni di Capodanno. Come Dario Fo ricorderà in moltissime interviste, ribadirà in tante occasioni pubbliche anche in anni più recenti, l'importante per lui e per Franca Rame, anche in ambito televisivo, era la tutela degli ultimi, di coloro che non avevano voce, degli invisibili e la condivisione di una cultura che fosse autenticamente popolare. Ma torniamo a quel 1962, a quella famosa Canzonissima. Basteranno poche puntate perché i dirigenti Rai si mettano in allarme e comincino un'attività di vaglio e censura, progressivamente sempre più pesante. Racconta Dario Fo. Le cancellature erano di tre tipi, rosse, blu e nere, e si succedevano nell'ordine. Per primo cominciava il funzionario di grado più basso con la matita rossa, toglieva quasi tutto, sia le cose che non piacevano direttamente a lui che quel che poteva dispiacere ai superiori. Poi entrava in azione il mezzo dirigente con la matita blu ad avallare certe cancellature, ad annullarne altre. Per ultimo passava l'uomo con la matita nera, la fatale Biro, e sui suoi tagli nessuno poteva più discutere. La satira sociale sui mali del paese di Fo Rame solleva un polverone, provoca interrogazioni parlamentari, scontri fra partiti politici. Gli sketch che mettono in ridicolo la mafia valgono a Fo Rame minacce di morte anche verso il figlio Jacopo di appena 7 anni e alla fine l'intera famiglia deve essere messa sotto scorta. La pressione dei dirigenti televisivi si fa insostenibile quando durante le prove dell'ottava puntata viene sospeso per l'ennesima volta uno sketch sui morti nei cantieri edili a causa delle mancate protezioni da parte dei datori di lavoro. Fo rifiuta di cancellarlo e a fronte della reiterata proibizione lui e Franca Rame lasciano a pochi minuti dall'inizio della diretta la trasmissione e la sede Rai di Milano. Il programma andrà in onda fino alla fine della stagione in versione dimezzata, dopo che nessun artista accetterà di sostituire Fo Rame in segno di solidarietà. Di quell'esperienza, che scosse l'opinione pubblica e fu vissuta dalla coppia come un incubo, rimane la bella versione cantata da Mina del brano Stringimi forte i polsi che Fo aveva scritto con Carpi, dedicandola alla sua Franca.
Stringimi forte i polsi dentro le mani. Ascolta ad occhi chiusi, questa è la mia canzone. Prego, raccogli l'amore, ti prego, per un sorriso.
Lo so, non è un granché la canzone che ti voglio regalare,
ma è stata lei che ha scelto me, l'istante che ti stavo a guardare,
come un vento. che prima non c'è. D'improvviso l'ho sentita arrivare, nel momento che sorridevi a me, forse un disco si è messo a suonare. Raccogli l'amore.